Come ho detto qualche giorno fa, sto meditando l'Epistola agli Ebrei e il tema di questa mattina è Cristo sommo sacerdote. Leggiamo nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 5, dal versetto 1. Epistola agli Ebrei, capitolo 5, versetto 1. Poiché ogni sommo sacerdote preso di fra gli uomini è costituito a pro degli uomini nelle cose concernenti Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati, e può avere convenevole compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anch'egli è circondato da infermità ed è a cagione di questa che egli è obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. E nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe da colui che gli disse: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Come anche in altro luogo egli dice: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Amen. Noi sappiamo che la parola di Dio costituisce dei sacerdoti, no? Nel libro dell'Esodo, a un certo punto, ad esempio, quando il popolo fu portato davanti al monte Sinai e il monte era tremava, era tutto fumante e si sentivano uno squillare di trombe, il popolo temette e disse a Mosè: avvicinati tu a Dio. E Mosè in quel senso era già un intercessore che si avvicinava a Dio in favore del popolo. Così quando Mosè entrava nella tenda e parlava col Signore, lo faceva appunto come intercessore in favore del popolo. Ma più tardi il Signore dirà proprio di mettere a parte Aronne e i suoi figlioli, quindi della tribù di Levi, perché potessero essere consacrati al ministero di sacerdoti. E come abbiamo letto, un sacerdote è costituito a pro degli uomini, non contro, ma a pro, cioè in favore degli uomini. Come Gesù, che è stato mandato dal Padre a pro degli uomini. Nessuno, dice, si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio. Così Cristo, abbiamo letto, non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe da colui che gli disse: tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Questi passaggi li mediteremo, cercheremo di approfondirli alla luce della parola del Signore, ma in tutti i modi il testo che abbiamo letto richiama due salmi. Il primo salmo è il salmo 2, che è un salmo di incoronazione, cioè il salmo col quale Davide parla dell'incoronazione a re di Davide e poi successivamente di Salomone. Ma come succede in molti salmi messianici, come succede in tutte le parole profetiche, queste hanno sempre almeno due orizzonti temporali, vale a dire uno immediato, che riguarda in questo caso Davide e Salomone, ad esempio, e uno di là da venire che riguarda il Cristo, Gesù, il nostro Salvatore. Quindi in realtà vedremo come nel Salmo 2, il primo Salmo che viene citato, in realtà non si parla tanto solo di Davide, ma Davide, identificando il casato, identificando, diciamo, quella che è la radice, la provenienza umana, ma poi si parla del nostro amato Salvatore, del Signore Gesù. L'altro salmo è il salmo 110, che è un salmo trionfale, di qualcuno che trionfa in battaglia. È un salmo in cui si parla del sacerdozio, anche questo, su questo rifletteremo. E là nel salmo 2, dai versetti 6 a 7, è detto: io ho stabilito il mio re sopra Sion, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. ti ho generato per questo, perché tu sii il re che io ho stabilito sopra Sion. Certamente nel breve termine il re era Davide e successivamente Salomone, ma nel lungo termine, nella visione profetica, nel compimento, perché tutte le cose che sono state scritte per là dietro sono metafore, ma ci parlano di un compimento di là da venire, il compimento è Cristo. Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Quest'oggi ha messo in crisi qualcuno, ma vedremo cosa vuol dire poi. Il Salmo 110, Davide dice: l'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi, qui vediamo in questi due passaggi della parola di Dio due ruoli distinti, ma complementari l'uno e l'altro. Quello del sacerdote e quello del re. Re e sacerdote. Infatti Melchisedec, vedremo fra un attimo, coniugava in sé, rappresentava in sé questi due ruoli, quello di re e di sacerdote. La promessa che il Signore fece a Davide in 2 Samuele capitolo 7 dai versetti 12 a 16, prima Cronache capitolo 17 dai versetti 13 a 14, parlando ancora della progenie di Davide, il Signore dice: io renderò stabile in perpetuo il suo trono, parlando della progenie di Davide, quindi di Salomone in particolare. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliuolo. Io lo renderò saldo, stabile, per sempre. Egli edificherà una casa al mio nome e il suo trono sarà reso stabile in perpetuo. Allora, se lo esaminiamo da un punto di vista del contesto storico, dovremmo dire: si sta parlando di Salomone, e non mentiamo, diciamo la verità. Ma non si sta parlando solo di Salomone, perché il regno di Salomone non è stabile in perpetuo. Non è Salomone che ha edificato una casa al Signore, ma è un altro di cui si parla. Quale casa? Quale tempio? Apostolo Pietro dice: noi siamo la casa spirituale, noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, la Chiesa, colonna e base della verità. In realtà, quando Davide... E il Signore gli rispose qui, attraverso... Quando Davide si era proposto di edificare una casa, aveva una visione terrena, come tante volte noi abbiamo una visione terrena dell'Evangelo, ma l'Evangelo va molto oltre la nostra visione limitata. Tendiamo a umanizzare. Allora Davide dice: Signore, ti voglio edificare una casa. Dice: no, tu non mi edificherai nessuna casa. E il Signore comincia a elencare tutte le cose che ha fatto per lui dal momento in cui l'ha preso fuori, quando lui era dietro le pecore, che le governava. E questo ci parla di noi, della nostra vita, che non siamo niente. Ma lui l'ha preso, l'ha elevato: sono stato con te dovunque tu sei andato, ti ho supportato e sostenuto. Tu non l'hai visto, ma io ero là per sostenerti, per guidarti, per ammaestrarti, per illuminarti. E poi il Signore gli parla di quella che sarà il futuro, ma non solo di Salomone, della sua progenie immediata, ma della vera progenie, che è Cristo, colui che viene dalla radice appunto di Davide. Io, dice, renderò stabile in perpetuo il suo trono. Questo non si può dire di Salomone, ma questo... Ovviamente Salomone era l'anticipo, e tutti quelli che seguiranno poi nel regno di Giuda come re, era l'anticipo. Ma quante umiliazioni e quante miserie ci sono state, soprattutto in Israele, ma poi anche in Giuda, da parte è tutt'altra che stabilità, e che regno perpetuo di giustizia, di gloria, di bellezza. Ma tutto questo ci parlava dell'unico capace di poter regnare, capace di poter detenere il regno e la gloria, cioè Gesù Cristo. Quale casa? Quindi la casa non era quella del Tempio, ma la vera casa sono tutti quelli che Cristo ha guadagnato a Dio Padre. I suoi fratelli, di cui si parla in Ebrei al capitolo 2, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, Gesù ha detto. E quale trono? Il trono non di Salomone, ma quello del Signore Gesù. Quale figlio? Non Salomone, ma il Signore Gesù. Il Signore Gesù è nato a Betlem di Giuda, circa la quale non si dice nulla che concerna, che riguardi il sacerdoto, il sacerdozio, no? Ma il Signore ha sempre parlato così. Quando disse ad Abramo, Abramo, la tua progenie sarà più numerosa dell'arena del mare, non sta parlando soltanto di Isacco, di Giacobbe e così via dicendo, ma sta parlando della progenie della fede, quelli che avrebbero preso riferimento da Abramo come uomo di fede, come uomo che è uscito da Ur dei Caldei, era un arabo Abramo, e che è stato portato nella terra di Canaan per essere un uomo di fede, non sapendo dove andava, ma fu ubbidiente alla celeste visione, fu ubbidiente alla parola di Dio, al mandato affidatogli da Dio. E in qualche modo questo ci parla di Gesù Cristo, che ha lasciato il suo regno, la sua gloria, è partito per andare in un paese lontano, per fare quello che solo il Signore Gesù poteva fare per ciascuno di noi, dare la sua vita come prezzo di riscatto per i nostri peccati. Egli è il Re, egli è il sacerdote che in perpetuo intercede per noi, e il suo regno è un regno stabile che non può crollare. Ma come il Figlio unigenito è diventato sacerdote e re? Questo è il quesito che mi sono posto nel meditare. Allora, perché è figlio unigenito? No, nel Signore non c'è alcun nepotismo. Non perché è figlio unigenito. Noi a volte siamo ingannati, pensiamo l'unigenito figlio di Dio. No, lo vedremo. Non è perché lui è figlio unigenito, no. Lui, come figlio, ha dovuto operare delle scelte. Perché anche quando in Matteo capitolo 4 lo Spirito lo prese, lo portò nel deserto perché là doveva essere tentato, in qualche modo quello ci parla di, tra virgolette, di una replica, come quando l'uomo e la donna vennero in contatto col serpente antico che li tentò. Gesù fu condotto nel deserto per essere tentato. E dopo la tentazione gli angeli vennero a lui e lo servivano. Così il figlio a sua volta, il figlio unigenito, doveva diventare e sacerdote prima e re dopo. Questa è la sequenza corretta. E sacerdote prima e re dopo. Allora, l'eterno figlio di Dio doveva entrare nella storia, nella nostra storia. L'eterno figlio di Dio che era nel cielo col Padre doveva entrare nella nostra storia e doveva entrare per compiere l'opera, e un'opera perfetta. E Cristo è stato incoronato non come un unigenito figlio di Dio che era nella gloria del Padre, ma è stato incoronato come sacerdote e come re. E il suo sacerdozio si fonda non sulla sua elevazione, ma sul suo abbassamento. È meraviglioso. Come pregava prima Costanzo, il Signore anche nel cielo è l'agnello. Attenzione, l'agnello che è stato immolato, ma l'agnello che diventa leone. L'agnello ci parla del sacerdozio, il leone ci parla del re, con la sua criniera trionfante. E questo fatto è meraviglioso, ma l'agnello, prima era necessario che Gesù diventasse l'agnello per poi diventare il leone della tribù di Giuda. E il Signore è stato incoronato proprio a motivo del suo abbassamento, come leggeva in Filippesi al capitolo 2. E questo fatto è importante. Il Signore è stato incoronato a motivo del suo abbassamento, perché l'umiltà, l'abbassamento precede la gloria. E per questo egli è stato sovranamente innalzato e si è posto a sedere sul trono alla destra del Padre. Ma questo trono, questo suo porsi a sedere dopo essersi così sovranamente abbassato, non era, diciamo, un qualcosa già visto, un qualcosa che di default doveva essere così. No, per niente. Perché il Signore Gesù doveva operare delle scelte in funzione della chiamata che il Padre gli rivolgeva. E questo, devo dire, vale per tutti noi, in tutto il progetto della nostra vita. lo scopo per cui siamo stati creati. Parliamo ora, per questo il Signore dice, lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato una posizione che è al di sopra di tutte le posizioni, e il Signore l'ha incoronato. C'è un oggi, riguarda il nostro tempo, la nostra storia, in cui il Signore Gesù è stato elevato in gloria ed è stato incoronato. Il Salmo 110, da cui lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, al quale fa riferimento lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei, Salmo 110 al versetto 4 dice: Cristo, di Cristo, tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. E Melchisedec, dicevo, riassume in sé, coniuga in sé due figure, quella di sacerdote e di re. Infatti non lo leggiamo, ma vi riporto io il passaggio relativo a Melchisedec. In Genesi capitolo 14, a un certo punto, Chedorlaomer, re di Elam, Elam è una regione situata ad est di Babilonia, vicino al Golfo Persico, la cui capitale è Susa, gli Elamiti, erano un popolo potente. Chedorlaomer, re di Elam, ed altri re associati con lui, mossero guerra al re di Sodoma, Bera, e mossero guerra al re di Sodoma, e a Sodoma abitava anche Lot. E questi re, erano quattro re contro cinque re, che invece erano re di Sodoma, di Gomorra ed altri, questi re furono sconfitti, amaramente sconfitti in questa pianura, e furono fatti prigionieri, e fra i prigionieri c'era anche Lot. Che Lot, non dimentichiamoci, era nipote di Abramo, era figlio del fratello di Abramo. Ora, il punto qual è? Abramo, saputa la notizia da uno di quelli che erano scampati, prende i suoi servitori, 315-320, li mette insieme e parte per andare a liberare il nipote Lot. Va e lo libera. Vedremo fra un attimo, ma vorrei fare una riflessione. La riflessione è questa: che Lot e Abramo vivevano insieme. A un certo punto questo stato di comunione si interrompe a causa di conflitti che nascono all'interno delle due case, quella di Lot e quella di Abramo. E Abramo mette Lot davanti alla scelta. Non possiamo vivere in questa maniera. Quindi scegli tu dove andare. Lot guardò la pianura, la vide bella, adacquata, fertile, e scelse di andare verso la pianura, cioè verso le città di Sodoma e di Gomorra. E in qualche modo questa separazione ci parla della nostra separazione. Quando anche noi in Adamo abbiamo guardato qualcosa che ci ha attirato e tutto questo ci ha portati lontano dal monte di Dio, lontano dal luogo della santità. Abramo era rimasto là, sui monti, ma Lot aveva scelto di andare lontano, in un paese lontano, come si parla anche del figlio al prodigo, che abbandonò la casa del padre e andò in un paese lontano. In questo paese lontano Lot visse varie vicende, ma qui ci riferiamo solo a questa. A un certo punto questi re che venivano da lontano, e questa è un'altra immagine, che venivano da lontano sono arrivati su Sodoma e su Gomorra e hanno attaccato i re di questa zona e hanno fatto bottino. E tutto questo ancora ci parla di qualcuno che è riuscito a trionfare sull'uomo e ha fatto bottino. E a un certo punto Abramo andò con i suoi servi e liberò, dice, Lot, la sua famiglia, le donne e il popolo. Anche questo è importante, perché Abramo andò. E attenzione, andò, Abramo poteva dire, ma i dissapori che ci sono stati tra Lot, i suoi servitori, e i dissapori con i servitori di Abramo potevano costituire evidentemente un intralcio. Ma la cosa meravigliosa è che nel Signore Il Signore non è attaccato, non è aggredito, lo vedremo poi più avanti, o forse la prossima volta. Il Signore non è attaccato, non è aggredito dal male. Noi sì, siamo aggrediti, attaccati dal male. Tante volte ci sono dei dissapori, tante volte ci sono degli eventi passati che pensiamo di aver cancellato, ma in realtà sono tutti lì. Perché? Perché l'unico che può cancellare, la gomma da cancellare, ce l'ha solo lo Spirito Santo. Noi possiamo metterci tutta la volontà che vogliamo, ma non basta la nostra volontà. Occorre l'intervento di Dio. Abramo è una figura di Gesù Cristo, che nonostante è stato rigettato, rifiutato, prende e va. Come seppe che Lot era stato preso prigioniero, che era stato portato via prigioniero, come noi siamo prigionieri, Abramo prende parte. E parte per salvare. E quindi in questo senso non fu vinto dal male che gli era stato proposto, da quello stato di conflittualità che si era venuto a determinare, ma lui parte. E questo è glorioso. È glorioso perché questo ci fa capire che Abramo guardava solo al Signore e viveva solo avendo davanti a sé non i fatti, non le parole, non le situazioni, non le vicende che potevano, perché il male fa così, no? Si presenta all'esterno nell'intento di generare delle reazioni nel tuo cuore. A volte noi pensiamo di fare cose giuste, ma in realtà è una reazione al male. Non è una creazione, non è un'opera dello Spirito Santo. È una risposta al male, molto spesso. Sì, sì, è giusto. Facciamo attenzione a fare le cose giuste, perché non sono le cose giuste di per sé che hanno un valore, ma è la fonte ispiratrice. Abramo si lasciò ispirare completamente dal Padre. Non fu vinto dal male, come il Signore Gesù, che oltraggiato non rendeva oltraggi. Soffrendo, dice in 1 Pietro capitolo 2, non minacciava. Io ti devo dire la verità. Sì, sì, ma so chi la dice la verità, non sei mica tu. È il male che è entrato dentro di te, che è diventata una montagna, e tu parli ispirato da quel male, non ispirato dallo Spirito Santo. Sapete perché? Perché lo Spirito Santo ha un modo di parlare che è pacifico. Lo Spirito Santo è una mamma che piange, lo Spirito Santo è un papà che soffre. Chiediamoci sempre se prima di parlare c'è una mamma che piange e soprattutto se c'è un papà che soffre. Perché il Signore si valuterà da questo. Non da quello che abbiamo fatto o che abbiamo detto, come noi pensiamo. Questi sono i nostri pensieri, ma i pensieri di Dio sono molto più alti dei nostri pensieri. E questo è fondamentale. Abramo seppe che il nipote, proprio quello che era stato fatto prigioniero, prende parte. Prende e parte, e parte lo libera. Libera lui, dice la parola, la sua famiglia e il popolo. E qui noi troviamo delle metafore, se lo analizziamo alla luce dello Spirito Santo, il testo di Genesi capitolo 14, alla luce dello Spirito Santo vediamo proprio delle figure che una cede improvvisamente il posto all'altra. Cioè Abramo a un certo punto impersonifica Cristo, ma successivamente impersonifica il popolo. E così anche Melchisedec, un momento impersonifica il Padre, un altro momento impersonifica il Cristo, stando a significare l'unione che il Signore persegue, affinché siano uno. Io e il Padre siamo uno. E quindi saremmo tratti in inganno se vogliamo dare a ogni figura un'immagine univoca. No, sono immagini e sono riflessioni, almeno questo è quello che lo Spirito Santo mi ha dato di poter intravedere man mano che leggevo, che si avvicendano, no? Allora Abramo va e libera Lot e la sua famiglia. Quindi Lot era nel mondo, perché Sodoma e Gomorra rappresentavano proprio il mondo, così, nella parola di Dio. E Abramo era su, in cima alla montagna, e rappresenta il Signore che abbandona il suo regno, la sua gloria, e va a combattere il combattimento Ma quando Abramo ritorna dalla battaglia, dalla sconfitta di Chedorlaomer, re di Elam, e gli altri re che erano con lui, Abramo fa un incontro particolare. E questo incontro particolare è con il re Bera di Sodoma, quindi il re di Lot, e con Melchisedec. Allora, di Melchisedec non si sa niente. Infatti molti, anche commentatori, identificano in Melchisedec una teofania, cioè una manifestazione di Dio, no? In quel tempo. Incontra Melchisedec. Melchisedec dice la parola, lo incontrò nella valle del re. Melchisedec dice la parola, è re di Salem. Ora Salem, stando anche al Salmo 76, era l'antico nome di Gerusalemme. Gerusalemme è una parola composita, Gerusalemme, Salem, Salemme, che poi è diventata Salemme, ma Salem, re di Salem, è la città, è Gerusalemme. La prima parte, Geru, deriva da Jebus, perché prima apparteneva ai Jebusei. E quindi Melchisedec, re di Salem, e poi dice sacerdote dell'Iddio Altissimo. Perché? Perché l'interpretazione del nome Melchisedec è questa. Melchisedec cosa fece? Fece portare del pane e del vino. Quindi Abramo viene trionfante da questa battaglia, avendo fatto bottino, come il Signore ricordava anche in preghiera, fratello, ha fatto bottino, e ritornava col suo bottino, del suo trionfo, e ritornando nel trionfo, in questa pianura, che è la pianura dei re, incontra Melchisedec e il re di Sodoma. È bellissimo questo incontro, è bellissimo, perché Melchisedec benedisse Abramo e gli disse: benedetto sia l'Iddio di Abramo, benedetto sia Abramo da Dio, e benedetto sia l'Iddio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Ma è bellissimo, perché la parola dice nel Salmo 110: finché i tuoi nemici siano lo sgabello dei tuoi piedi. E in questo senso calza alla perfezione. Abramo è andato, ha trionfato, e i nemici il Signore li mette sotto i tuoi piedi, finché i tuoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei tuoi piedi. E Abramo in questo senso impersonifica alla perfezione il Cristo trionfante che ritorna, e Melchisedec, che da parte del padre dice al figlio: i tuoi nemici saranno lo sgabello dei tuoi piedi. Oh, se noi avessimo fiducia di credere questo, come ci dice la parola di Dio in Efesini al capitolo 1, Filippesi capitolo 2, Prima Pietro capitolo 2, e c'è una valanga di promesse che noi siamo un popolo trionfante. Non a caso il Signore aveva detto al suo popolo: vai e conquista. Questo è il progetto di Dio, di fare di noi dei conquistatori. Non lasciamoci mai sopraffare. Ma pensate, quelli là erano quattro re, lui parte con 300 servitori. Cioè, ma scusate, ma perché la parola di Dio ci dice sempre che né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio? Perché dice il Signore: io ho il potere di umiliare, io ho il potere di innalzare, di abbattere, e io sono quello che concede la vittoria, la liberazione. È opera di Dio. E quando è opera di Dio, Salmo 118, è cosa meravigliosa agli occhi nostri. L'opera dell'uomo non è mai una cosa meravigliosa, c'è sempre motivo di dolore. Melchisedec benedisse Abramo, che tornava dalla battaglia col suo carico, col suo bottino. Benedetto sii tu, Abramo, e l'Iddio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. I tuoi nemici sono stati messi da Dio nelle tue mani e tu hai potuto trionfare, finché i tuoi nemici siano lo sgabello dei tuoi piedi. In Ebrei, al capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 6, è detto che Melchisedec è re di Salem. Ma Salem vuole anche dire, essendo la parola composita di Gerusalemme, Jebus e Salem, Salem vuole anche dire pace. Infatti Gerusalemme è la città della pace, la città dove non ci sono tumulti, dove non ci sono le aggressioni del peccato, dove non ci sono le reazioni prodotte dal male. ma dove regna sovrana la presenza di Dio, la pace di Dio. E questo è un fatto importante. Quando c'è il Signore, noi siamo a Gerusalemme. Quando non c'è il Signore, noi siamo a Sodoma. Ripeto, quando c'è il Signore, noi siamo a Gerusalemme. E poco importa dopo quello che facciamo, perché parla di più quello che siamo, di quello che facciamo e soprattutto di quello che diciamo. Re di pace. La città di Dio è chiamata la città della pace. Che non è l'ONU, no. Che non dipende dalle organizzazioni, ma dipende da quello che il Signore fa. La città di Dio è la città della pace, dove non ci sono tumulti, dove non ci sono reazioni protette da alcunché, anche se i nemici aggrediscono, là regna sovrana la pace di Dio. Perché è il Signore che è ascoltato e non altre voci. Allora, Melchisedec, re di Salem, re di pace, e Melchisedec anche re di giustizia, l'interpretazione del suo nome, Melchisedec, vuol dire giustizia. Sacerdote dell'Iddio Altissimo, quindi Melchisedec era, dice la parola, re e sacerdote dell'Iddio Altissimo. L'autore dell'Epistola agli Ebrei aggiunge: senza padre né madre, senza genealogia, cioè principio e fine, rassomigliato al figliolo di Dio. E questo fatto è importante perché il nostro amato Salvatore, Gesù Cristo, Gesù che vuol dire Dio salva, e Cristo che è l'unto di Dio, Messia, che vuol dire unto. Quindi sacerdote e re, Melchisedec. E il Signore Gesù viene non dall'ordine levitico, ma dall'ordine di Melchisedec, sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. E Melchisedec è re e sacerdote. Allora dice la parola: considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo, il patriarca, dette la decima. Perché i sacerdoti levitici, figli di Levi, prendono la decima dal popolo. Melchisedec, attenzione, vi ricorderete nell'altro messaggio che i sacerdoti stessi venivano vestiti dal popolo. E questa è un'immagine bellissima. Un popolo non belligerante, non conflittuale, ma che offre la decima e che veste il suo sacerdote invece di spogliarlo come fecero col Signor Gesù. Questo è meraviglioso. I sacerdoti levitici, dice, prendono la decima dal popolo. Melchisedec prese la decima da Abramo e Levi stesso, che discende da Abramo, Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi arriviamo a Levi. Levi stesso dice in Abramo, come progenie di Abramo, prende la decima dal popolo, in Abramo lui stesso fu sottoposto alla decima, perché in Abramo offerse la decima a Melchisedec, questo personaggio che appare dal nulla, senza principio di giorni, senza fine di giorni, ma rassomigliato al figliolo di Dio. Quindi Abramo fu sottoposto alla decima e praticamente non c'era nessuna rivelazione, ma qui siamo proprio nel campo, in questo incontro siamo nel campo dell'ispirazione di Dio, dell'opera di Dio. E il Signore Gesù non discende dalla tribù di Levi, ma dalla tribù di Giuda, come tutti sappiamo, circa la quale, dice, Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. Melchisedec era sacerdote, ma il sacerdozio termina col Signore Gesù. Infatti l'Epistola agli Ebrei dice, ma non ci sarebbe stato bisogno di un altro sacerdote se il primo sacerdozio avesse prodotto quello per cui Dio l'ha fondato, il sacerdozio, l'istituto del sacerdozio. Ma il primo sacerdozio è basato su leggi, prescrizioni carnali. Ma Melchisedec non era sacerdote in virtù di leggi e di prescrizioni carnali, come stiamo vedendo, ma in virtù della potenza di una vita indissolubile. Perché tutta la legge di Dio punta alla perfezione. E lo stesso istituto del sacerdozio, se lo esaminiamo nel dettaglio, ci parla di perfezione. e lo vedremo. Ma Melchisedec mise davanti ad Abramo, che veniva trionfante, del pane e del vino. E questo è un messaggio meraviglioso, perché se Abramo viene trionfante dopo aver lasciato la sua casa, essere andato a salvare Lot, la sua famiglia e tutto il popolo, torna trionfante. In realtà qui lo Spirito si sta dicendo che occorreva un trionfo che avrebbe avuto un carattere e un contenuto molto diversi. Un trionfo che era solo possibile con del pane e del vino, con un corpo donato e con del sangue versato. Che meraviglia! Vedete come lo Spirito Santo lavora attraverso immagini e proiezioni anche future, diverse, dando già, come dice la parola, ombra, no? Metafore, immagini che dovevano convergere verso il completamento. Il completamento è Cristo, che dalla croce disse: è compiuto! Perché la legge non ha condotto nulla a compimento. Così anche il sacerdozio levitico non ha condotto nulla a compimento. Per questo Gesù non viene da Levi, ma viene da Giuda, circa il quale non è stato detto nulla circa il sacerdozio, ma egli fa ogni cosa nuova, no? Quindi Melchisedec mise davanti ad Abramo del pane e del vino, e Gesù è progenie di Abramo. E in Abramo anche Levi e tutto il popolo offersero la decima. Quindi qui c'è l'unione di tutta la progenie di cui Dio ha fatto la promessa ad Abramo: la tua progenie sarà più numerosa dell'arena dell'ido del mare. E quindi in questo incontro che vede Abramo vittorioso, che torna, e questo incontro con un sacerdote e un re venuto dal nulla, hanno un messaggio meraviglioso. E questo sacerdote che mette lì del pane e del vino. E Abramo che gli offre la decima. Questa mensa di comunione, così mi piace pensarla e chiamarla, a questa mensa di comunione hanno partecipato tutti. Perché non soltanto c'è Abramo e la sua progenie, ma c'è tutto il popolo, dice, che offre la decima. Quindi la rivelazione di Dio del popolo che vestiva il sacerdote, del popolo che offriva la decima, è tutta qui, no? In Abramo e la sua progenie, che siamo anche noi. Perché poi sappiamo nella parola di Dio, Efesini capitolo 2 e capitolo 3, che l'Israele siamo anche noi, che siamo stati innestati. Noi che non eravamo la radice, ma siamo stati innestati nella pianta e facciamo parte anche noi delle promesse del Signore. Gloria a Dio. Allora Melchisedec prese la decima da Abramo e benedisse Abramo che aveva le promesse. E lui, Levi, sacerdozio, e il popolo che offre la decima e che veste il sacerdote, sono stati benedetti in Abramo. Benedetto sia Abramo dall'Iddio Altissimo, dice la parola. Melchisedec prese la decima da Abramo e benedisse Abramo. E in te, disse, saranno benedette tutte le genti, dice la parola di Dio. Cosa ci vuol dire lo Spirito Santo? Normalmente gli uomini, come desiderio di Davide di costruire una casa, vedono soltanto il materiale, no? Vedono soltanto la benedizione. Ma vuol dire che tu, come uomo che hai lasciato la tua casa per ubbidire alla celeste chiamata, tutti quelli che seguiranno il tuo esempio di fede, di comunione, di ubbidienza, in te saranno benedetti nel tuo esempio. Allora Melchisedec benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, dice la parola, l'inferiore è benedetto dal superiore. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. pensavo di andare un pochino più avanti, ma la perfezione a cui Dio sta pensando e che sta rivelando è quella di cui ci parla Ebrei capitolo 7. Dice, l'Epistola agli Ebrei capitolo 7 dal versetto 11 in poi, ora dice, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec? Quindi Salmo 110 come riferimento. Ora, se la perfezione, perché su questa è basata la legge, cioè la legge richiede la perfezione. E se noi stamattina ci siamo avvicinati ai simboli pensando di essere in qualche modo degni di questi simboli, noi siamo fuori. La legge chiede la perfezione. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro. E vediamo che tutto il ministero, anche sacerdotale, levitico, si esigeva la perfezione. In parte l'abbiamo visto anche l'altra volta, ma ora se la perfezione, perché su questa è fondata la legge, fosse stata possibile attraverso il sacerdozio levitico, che bisogno c'era che venisse un altro sacerdote, peraltro basato su un altro ordine, l'ordine di Melchisedec, circa il quale non si dice nulla. Perché Gesù non è nato dalla tribù di Levi, ma dalla tribù di Giuda, e perché egli doveva compiere un ministero sacerdotale ben superiore, ben diverso da contenuti e carattere diverso rispetto a quello di Levi. Qui allora, dice l'autore, c'è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità, perché la legge non ha condotto nulla a compimento. Io avevo mia cara mamma che è morta del morbo di Alzheimer, e mi rendevo conto quando lei già cominciava a non ricordare più e faceva delle cose assurde. L'assurdità delle cose che faceva era dovuta alla malattia. Allora, chi non vede la malattia, come spesso succede con questi malati, è tentato di sgridare, no? Perché queste persone fanno delle cose assurde. E questo mi ha molto parlato, perché noi siamo così per natura, vediamo qualcosa di sbagliato e sgridiamo per il comportamento sbagliato. Invece mi rendevo conto che mia madre, come tutti i malati di Alzheimer, avevano bisogno di carezze, di tenerezze e a volte anche di essere abbracciati. Cioè contava molto anche il contatto, l'abbraccio, la tenerezza, il calore. Però questo era possibile soltanto comprendendo che la sgridata non serviva a niente, che il comportamento era il risultato del male e che bisognava agire lì, sul male. Gesù non è stato vinto dal male, ma egli ha vinto il male portando valore là dove c'era la malattia, il dolore, il travaglio, l'inganno. Allora, il comandamento è stato abrogato perché non ha prodotto proprio niente. È inutile, perché ti condanna. Se noi andiamo a un malato di cancro a dirgli, oh, sei un povero malato, però dovresti camminare più velocemente, eh? Uno c'ha un male che gli impedisce di camminare, è inutile che dici a quel malato di camminare, quello sa di cosa ha bisogno? Di qualcuno che lo guarisca, non che gli dica quali sono gli effetti prodotti dal male. Quelli li conosce anche lui e sono motivo di sofferenza. E Gesù è venuto per questo. Non per mettere davanti a noi la legge, ma per compierla, la legge. Questo è un po' diverso. Per compiere la legge. Allora dice, qui vi è l'abrogazione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e inutilità. La legge è stata data per essere compiuta. E la legge sta dicendo a tutti gli uomini, tu sei incapace di compierla. Voi avete udito che fu detto, ma io vi dico, ama il tuo prossimo come te stesso. E se qualcuno ti porge, se qualcuno ti dà uno schiaffo su una guancia, tu porgigli anche l'altra. È al di fuori di noi. È inutile che ci illudiamo. È al di fuori di me, al di fuori di ciascuno di noi. Ma la legge ci porta a dire, Signore, donaci un sacerdote. Come il popolo quando dice a Mosè, vai tu, parla tu, perché noi non ci vogliamo avvicinare. Quindi l'esigenza di un intercessore, un mediatore, uno solo fra mille, che vada. E il Signore ha detto, Padre, io vado, Salmo 40. E il Padre gli ha preparato un corpo. Ebrei capitolo 10. Lui ha detto, io vado. E il Padre dice, figlio unigenito, che ancora doveva vincere la battaglia. Figlio unigenito, vai, questo è il corpo. Tribù di Giuda, non di Levi. E io ti preparo un corpo. Tu vai e torna vittorioso. C'è un trono che ti aspetta, un trono di gloria. Il Signore Gesù è partito, ha lasciato la sua casa e è venuto per compiere. Dice, io non sono venuto per condannare, anche quando quelli... giustamente, riferendosi alla legge, dice, Signore, cosa dobbiamo fare di questa qua che è stata colta in flagrante adulterio? Gesù non rispondeva. E poi disse, chi di voi non ha peccato, scagli per il primo la pietra. In sostanza, siete tutti nella stessa barca. C'è bisogno di un Salvatore. C'è bisogno della luce che illumini il mondo e che possa fugare le tenebre che stazionano e adombrano i cuori degli uomini. C'è bisogno di luce divina, c'è bisogno di santità, di gloria, di bellezza celeste. Gesù solo poté dire è compiuto. La legge non ha condotto nulla a compimento. Capitolo 7, versetto 19. Solo Gesù ha detto è compiuto. E sapete da dove l'ha detto? Non da un trono, ma dalla croce. Esalando l'ultimo respiro, rivolgendosi al Padre. E tutto questo è avvenuto senza alcun sostegno degli uomini, perché dice è stato abbandonato dagli uomini, senza alcun sostegno dalla legge, perché la legge dice maledetto colui che è appeso al legno, e soprattutto senza alcun sostegno dai suoi, dai sacerdoti che vengono dalla tribù di Levi, perché Caiafa, che era sacerdote in quell'anno, disse è utile che uno solo muoia e che non perisca tutta la nazione. Allora, è meraviglioso questo fatto. La parola di Dio dice, come Mosè è passato attraverso il mare e Dio ha aperto il mare, noi, dice, abbiamo un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. I cieli indicano una sorta di cortina che separa la miseria della terra dal luogo dove Dio dimora. I cieli si sono aperti. E Gesù che doveva, il cielo doveva tenere accolto, dice, gli Atti degli Apostoli, ci è stato donato. Noi abbiamo un sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli. Ebrei capitolo 4, versetto 14. Non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo in uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Che meraviglia, fratelli, quando preghiamo e che ci rivolgiamo direttamente al nostro amato Salvatore. Sappiamo che Lui ci comprende appieno, sa quali sono le debolezze, di queste parleremo la prossima volta, sa quali sono state le sofferenze prodotte dalla tentazione, e anche di queste parleremo la prossima volta, e sa come possiamo trionfare. Possiamo trionfare attraverso colui che solo ha trionfato, non nella battaglia dei re, ma nella vera, grande e unica battaglia contro il nemico delle nostre anime. Ed egli a ragion veduta ha chiamato il generale trionfante. Salmo 110, a ragion veduta, Salmo 2, è stato incoronato, gli è diventato re, perché prima di diventare re, col proprio sacerdozio, col proprio sangue, con la propria vita, ci ha guadagnati al Padre, ci ha conquistati e ci ha presentati al Padre come suoi fratelli. Io non vi chiamo servi, ma vi chiamo fratelli. Ecco me, dirà a un certo punto il Signore, e i miei fratelli, Signore. Ma che benedizione. Che il Signore ci benedica. Amen.